Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Oggi, come al solito, farò appello a una delle mie tante esperienze di vita che hanno a che fare con la salute, magari altrui, per parlarvi della bocca storta. Tempo fa, una mattina, un'amica mi ha telefonato spaventata e mi ha detto: «Mi sono svegliata con la bocca storta e anche l'occhio mi pare che stia più chiuso». E mi sono preoccupata per lei. Il sintomo non va banalizzato, perché il problema è vero che può avere una causa anche banale, tipo una paresi da esposizione al freddo. Sono comuni, si risolvono, non c'è problema, però il sintomo di per sé non va banalizzato, dicevo, perché ci sono cause molteplici, cause che possono implicare anche rischi gravi per la salute. Un ictus incipiente, un'infiammazione del nervo facciale dovuto ad altre ben più temibili cause. Il consiglio che le ho dato era di recarsi subito al pronto soccorso per una valutazione professionale che fosse più tempestiva possibile. Sono stata richiamata in serata e lei mi diceva che le hanno diagnosticato una paralisi facciale, la sindrome di Bell. Io devo dire, non ne avevo mai sentito parlare. Però, naturalmente, anche per fare bella figura con la mia amica, sono andata a fare una ricerca e oggi vi racconto cos'è questa sindrome di Bell. Intanto, la paralisi facciale è causata dal danneggiamento del nervo facciale e si manifesta con debolezza o incapacità di movimento dei muscoli di un lato o di entrambi i lati del viso. Può avere diverse cause, come accennavo prima, l'ictus temibile, o traumi cranici, tumori cerebrali, tumori del nervo acustico, infezioni, ma anche alcuni virus, quelli che determinano l'herpes, la varicella, la mononucleosi, possono causare paralisi facciale. Anche la malattia di Lyme, quell'infezione causata da un batterio, la Borrelia, trasmesso all'uomo dal morso delle zecche, può, tra gli altri sintomi, determinare paralisi facciale bilaterale. La paralisi facciale poi può essere associata a malattie neurologiche croniche come la sclerosi multipla. Questa paralisi di Bell deve essere il signore che l'ha studiata e catalogata come sindrome, come insieme di sintomi, è la forma di paralisi facciale più comune. Colpisce un solo lato del viso ed è causata dall'infiammazione del nervo facciale. Probabilmente, la più parte delle volte, ha una natura infettiva. Questa paralisi facciale può manifestarsi in modo improvviso o graduale e può essere temporanea. Adesso lo vedremo parlando bene del morbo di questa sindrome di Bell, o permanente. Può provocare alterazioni molto marcate dei lineamenti del viso, problemi nel parlare, problemi nel deglutire la saliva, nel mangiare, nel parlare, attraverso le espressioni naturali del viso. I disturbi variano a seconda dell'estensione e della localizzazione del danno a carico del nervo facciale. E dicevo appunto che i sintomi principali sono l'incapacità di muovere parte del viso. Oltre alla muscolatura, il nervo facciale influenza anche la produzione delle lacrime, della saliva, influenza il gusto e influenza il lavoro di un piccolo ossicino nell'orecchio. Nel caso della paralisi di Bell, la paralisi facciale si manifesta in maniera rapida nell'arco di poche ore o di un giorno o due e può variare da debolezza parziale a totale paralisi dei muscoli di un lato del viso. I disturbi possono comprendere proprio un collassamento, un cedimento di tutti i muscoli del viso e con conseguente mancanza di espressioni facciali. Può comprendere sbavamento, dolore intorno alla mandibola, all'interno dietro l'orecchio, nel lato del viso colpito, una maggiore sensibilità ai suoni dal lato del viso colpito, mal di testa, perdita del gusto, variazione nella quantità delle lacrime o della saliva prodotte. Un altro fattore importante è la protezione degli occhi, perché la paralisi di Bell può interrompere la naturale capacità di ammiccare il battere le ciglia, lasciando l'occhio esposto ad irritazione. Pertanto è importante mantenere l'occhio umido e proteggerlo da eventuali lesioni. Nella maggior parte dei casi i sintomi migliorano entro 2 o 3 settimane, raramente durano qualche mese. Vengono segnalati però anche danni permanenti a causa di un danno irreversibile del nervo facciale, soprattutto se non c'è stato un intervento medico puntuale nel momento in cui ci si accorge del problema. Per determinare che sia questo e non altro, non esistono indagini specifiche. Ci vuole un esame obiettivo fatto da un medico competente e viene fatta diagnosi per esclusione di altre malattie. Comunque la mia amica in pronto soccorso ha avuto una accurata visita medica, una scrupolosa raccolta di informazioni sullo stato di salute presente e passato, una visita neurologica, oltre ad alcuni esami del sangue che talvolta possono essere orientativi a confermare la diagnosi. La terapia della paralisi facciale cambia a seconda della causa scatenante. Nel caso di paralisi di Bell, la maggior parte delle persone colpite guarisce completamente solo attraverso delle dosi di cortisone. Alcuni casi di paralisi di Bell sono lievi, non richiedono alcuna terapia, altri casi possono invece richiedere l'assunzione di farmaci tipo cortisone, ma anche altri farmaci aggiunti, e anche, e questo è stato anche una novità per me, di terapie fisiche eseguite da un fisioterapista. I farmaci comunemente usati, come dicevo, sono il cortisone, che è un agente potente antinfiammatorio, e i farmaci antivirali, la cui utilità è dimostrata solo nei casi in cui c'è di concomitanza una delle malattie virali che nominavo prima, l'herpes, la mononucleosi o la varicella. Sono utili, quando c'è questa paralisi, i colliri lubrificanti utilizzati quando un occhio o entrambi gli occhi faticano a chiudersi completamente. Per evitarne la secchezza è consigliabile l'uso dei colliri, di lacrime artificiali e di pomate per gli occhi. Il percorso diagnostico della mia amica poi ha previsto anche, perché i sintomi si sono stabilizzati, una risonanza magnetica e varie elettromiografie che confermavano, ahimè, la presenza di lesioni nervose persistenti a carico del settimo nervo cranico. L'elettromiogramma misura l'attività elettrica di un muscolo in risposta alla stimolazione e misura la velocità di conduzione degli impulsi elettrici lungo il decorso di una fibra nervosa. Accennavo prima che parallelamente alla terapia farmacologica è consigliata anche una terapia fisica. Massaggi ed esercizi mirati ai muscoli facciali possono impedire che essi si contraggano e si accorcino, provocando danni permanenti. La bocca storta era solo il sintomo più evidente che l'amica mi aveva raccontato, perché anche l'occhio era stato danneggiato. A distanza, devo dire che sebbene lei sia andata prontamente in pronto soccorso e si sia curata con costanza. E malgrado i sacri testi di medicina affermino che questo tipo di paralisi facciali è per lo più guaribile al massimo in qualche mese, se non settimane, la mia amica è stata sfortunata. Nonostante la lunga cura riabilitativa esercitata dal fisioterapista dopo le prime cure farmacologiche, non ha più riacquistato la perfetta padronanza dei muscoli della bocca né della chiusura di un occhio, che lei deve continuamente umettare con lacrime artificiali e ha la necessità anche di coprire con un cerotto quando va a dormire, perché l'occhio tende a restare aperto, e restare aperto quando si dorme vuol dire asciugare ancora di più l'occhio, che invece deve restare sempre umettato di un filo lacrimale. Tale problema dell'occhio tenuto chiuso non è solo estetico, se si vuole, perché l'eccessiva secchezza dell'occhio può provocare una dolorosa abrasione della cornea o addirittura una sua ulcerazione. La paralisi di Bell può colpire chiunque, a qualsiasi età, ma si verifica soprattutto nelle persone di 15-60 anni, ed è la fascia di età della mia amica, in effetti, ed è più diffusa tra i soggetti diabetici e le donne in gravidanza, soprattutto durante il terzo trimestre di gestazione o nella prima settimana dopo il parto. Questo dicono i sacri testi, questi ho voluto menzionare per così portare a conclusione questa rubrica di oggi, che un po' mi ha fatto imparare delle cose nuove e mi fa dire, appunto, se anche pensiamo che a farci la bocca storta sia stato il colpo di freddo che abbiamo preso ieri, no, è meglio che andiamo a far perdere un po' di tempo al medico del pronto soccorso, che ci rassicurerà se del caso, o che ci prenda subito in carico per curare adeguatamente una situazione che può diventare anche, seppur in rari casi, permanente. Bene, vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.